Allora, il tema del convegno, il titolo lo sapete, l'ultima beatitudine, adesso appunto entriamo in questa beatitudine che sembra un po' un contrasto parlare di morte come beatitudine. Allora, abbiamo visto da ieri sera che il messaggio dei Vangeli è che attraverso la morte la persona continua la sua esistenza. Questo è stato sempre la fede della Chiesa, fin dagli inizi. Uno dei testi liturgici più antichi, addirittura tra il secondo e il terzo secolo, è nel prefazio della liturgia eucaristica per i defunti. A un certo momento si legge: perché la vita non viene tolta ma trasformata. In latino è vita mutato, cioè mutata, non tolta. Quindi da sempre la Chiesa ha creduto che la vita non viene tolta, ma c'è una trasformazione. E continua la preghiera, e mentre si distrugge la dimora di questo esilio terreno, viene preparata un'abitazione eterna nel cielo. Quindi è la vita stessa che continua, ma trasformata. Perché dallo stesso momento in cui noi veniamo al mondo, e anche prima nel seno della madre, la nostra vita è tutto un processo di trasformazione. È tutto un cammino di qualcosa che muore necessariamente per lasciare posto a qualcosa che vuole vivere. Se noi prendiamo una foto di quando eravamo bambini, 2 o 3 anni, di quello che vediamo, ci riconosciamo perché siamo gli stessi, ma di quello che vediamo non c'è più nulla. C'è stata tutta una trasformazione, quindi non c'è più né la pelle, né i capelli, niente, né nelle ossa. La vita è un cammino crescente di trasformazione. Perché questa trasformazione avvenga, è necessario che qualcosa muoia. Le cellule devono morire per far spazio a cellule nuove, altrimenti questo non è possibile. Ebbene, c'è un dato incontestabile che dobbiamo tenere presente, sul quale non spesso riflettiamo, è che da quando è apparso il primo uomo sulla faccia della terra fino a oggi e fino a quando ci sarà l'umanità, non è comparsa nessuna persona identica a noi. Questo perché la vita o l'amore nella sua esuberanza ha sempre necessità di manifestarsi in forme nuove, in forme creative. Ci sono stati miliardi, ci sono miliardi di persone nell'umanità, ma non ce n'è una uguale all'altra, una autentica all'altra. Perché? È la vita, è la creazione che nella sua straordinaria, instancabile potenza si esprime in una multiforme, inesauribile varietà. Ognuno di noi è venuto al mondo perché, per chi crede, Dio aveva bisogno di manifestarsi in una forma nuova, originale e creativa. Dio non si ripete, Dio crea sempre qualcosa di nuovo. Quando Gesù nel Vangelo di Giovanni dice: nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, cosa significa? Che l'immensità di Dio non può essere racchiusa o espressa in un solo individuo, ma sarà nella moltiplicità degli individui che Dio si manifesterà. Allora è un'enorme responsabilità e anche un grande orgoglio sapere che non siamo venuti al mondo a caso, ma Dio aveva bisogno di noi per manifestarsi in forme, ripeto, nuove, originali e creative. Siamo chiamati non a ripetere stili e modi di vita del passato, ma a creare forme nuove affinché Dio si possa manifestare. Ebbene, questa vita, provenendo da Dio, è il capolavoro del creatore. Cosa fa un artista? Un artista, quando crea un capolavoro, non lo fa in serie, ma continuamente cura, perfeziona, migliora la sua opera. Ecco, così è la nostra vita. Noi siamo il capolavoro della creazione e continuamente l'attenzione del creatore è perché la nostra vita continuamente migliori. Questo fa leggere anche gli eventi della vita in maniera diversa. Ogni evento della vita, anche quelli che noi consideriamo negativi, sono opportunità di crescita e occasioni di ricchezza. È importante avere questo atteggiamento, altrimenti siamo già sconfitti. Vedete, per farvi una piccola parentesi di questa esperienza che ho fatto due mesi fa con il tumore, qualcuno mi diceva, ma Alberto non c'hai mai pace? Dico, ma sei scemo, che la mia pace dipende dalla prostata. Di fronte a una malattia che sopraggiunge all'improvviso, ci sono due atteggiamenti. La persona che si deprime, che si autocompatisce, che si piange addosso, o povero me, o perché proprio a me, eccetera, e la malattia ha già vinto a metà. L'altro atteggiamento è quello di cogliere l'occasione, anche negativa, come un evento propizio e vedere la malattia come un'occasione che farà emergere, farà fiorire in me delle possibilità, delle capacità che ancora nel corso della vita non erano venute fuori. Quando si vede anche l'evento negativo come una opportunità di crescita e anche come un'occasione di crescita, sei già vincitore, sei già per metà sconfitta la malattia. Quindi se noi prendiamo la malattia autopiangendoci, la malattia ha già vinto. Se invece di fronte non solo la malattia, un evento negativo, lo prendiamo, ma guarda un po' cosa viene, vediamo cosa verrà di buono da tutto questo, siamo già vincitori. Allora dicevo, come un grande artista, cura e raffina il suo capolavoro, per cui tutto quello che accade nella nostra vita il Signore lo volge in bene per noi, perché siamo preziosi. Ebbene, questa vita trasformata e arricchita dal patrimonio di bene che ognuno di noi porta con sé, con la morte, con il momento del trapasso, entra nella pienezza della condizione divina. Ecco perché nelle beatitudini, ci sono 7 beatitudini nel libro dell'Apocalisse, ce n'è una nella quale l'autore afferma beati, fin d'ora beati significa il massimo della felicità che è raggiungibile su questa terra. Beati fin d'ora emette la beatitudine con quello che per noi è il massimo della tristezza, i morti. Beati fin d'ora i morti che muoiono nel Signore. Sì, dice lo Spirito, riposeranno dalle loro fatiche perché le loro opere le seguono. Bene, per l'autore dell'Apocalisse la morte è una beatitudine. Occorre riconoscere che questa affermazione non ha avuto successo. Quando noi parliamo di una persona che è morta, è raro sentire il beato tal dei tali, a meno che non sia stato beatificato dalla Chiesa. Ma normalmente i morti vengono presentati come degli sfigati. Infatti, quando parliamo di una persona che è morta, diciamo il povero tale, la povera tale. È raro sentire il beato. Forse bisognerebbe un po' sostituire il nostro linguaggio, anziché dire il povero, dire magari ecco il caro, già sarebbe un passo avanti. La morte, per l'autore dell'Apocalisse, non è una sconfitta o un annientamento e non è neanche l'ingresso in uno stato d'attesa, ma un passaggio, una dimensione di pienezza definitiva e felicità eterna, cioè per sempre. Per questo la risurrezione, di cui parla Gesù, non è una seconda vita, neanche una nuova vita, ma la piena realizzazione di questa unica vita che le persone hanno. Quindi la morte è quello che consente di realizzare. L'autore dell'Apocalisse dice, beati quelli che muoiono nel Signore, quindi la morte è una beatitudine, appunto perché ci introduce, ricordate, parlavamo del giorno natalizio. Noi siamo soliti contrapporre la vita alla morte, ma non è esatto. È la nascita e la morte che fanno parte dello stesso ciclo vitale. Poi scrive l'autore che riposeranno dalle loro fatiche. Noi conosciamo quella preghiera devozionale che si recita per i defunti, l'eterno riposo, che non compreso nel suo significato originale, sembra una sorta di condanna all'ergastolo, riposare per tutta l'eternità, che palle, non se ne può più, è vero che c'è il Padre Eterno, gli angeli, i cori angelici, però riposare per tutta l'eternità non è allettante. Cos'è questo riposo? Dice riposeranno dalle loro fatiche. Con la morte si entra nella pienezza della condizione divina. E perché dice riposeranno? C'è nella lettera agli ebrei questa espressione: chi è entrato infatti nel suo riposo, nel riposo di Dio, riposa anche egli dalle sue opere come Dio dalle proprie. Allora il riposeranno non significa una sorta di ozio per tutta l'eternità, ma veniamo pienamente associati all'azione creatrice di Dio. Siamo già associati qui, in questa esistenza, quando San Paolo nelle sue lettere dice che siamo chiamati ad essere figli adottivi di Dio. Che cosa si intende? Non è l'adozione come lo intendiamo noi nel senso moderno, attuale, ma era lo stato giuridico con la quale l'imperatore o re, vedendo ormai approssimarsi la sua fine, adottava come figlio, cioè trasmetteva tutto il suo potere non a uno dei figli naturali che aveva avuto, ma a uno dei generali, a uno degli ufficiali che riteneva capace di portare avanti il suo impero. Quindi già da questa vita, dice San Paolo, siamo venuti al mondo perché il Signore ha tanta fiducia, tanta stima in ognuno di noi, con tutti i limiti che possiamo avere, che dice: tu sei adatto per portare avanti la mia creazione. Ebbene, col momento della morte questo non cessa, ma viene sviluppato in pienezza. Allora questo è importante per comprendere una cosa. Abbiamo fatto dell'elenco, ricordate, degli annunci funebri, un classico è mancato all'affetto dei suoi cari. È il contrario. Con la morte non solo non si allentano i rapporti, ma la persona defunta che è entrata nella pienezza della condizione divina ora ci inonda, ci ubriaca d'amore come mai nella vita aveva potuto fare. Si pensa sempre a quello che noi dobbiamo, possiamo fare per i defunti, ma non si pensa mai a quello che loro fanno per noi. Si pensa alle messe, ai suffragi, alle preghiere, ma non si pensa che loro, entrati nella pienezza della condizione divina, non ci amano più soltanto con l'amore che nutrivano per noi durante la vita terrena, ma dal momento della morte ci amano con la stessa potenza dell'amore di Dio, ci ubriacano del loro amore. C'è uno dei santi, San Domenico, che morendo disse ai frati: non piangete, io vi sarò più utile dopo la mia morte e vi aiuterò più efficacemente di quando ero in vita. Con la morte, immersi a volte nell'amore vivificante, un'azione che è dinamica, che non è statica, che non è ferma, con la morte la persona viene avvolta da questo amore che lo libera progressivamente da tutte quelle scorie, quegli ostacoli, quei limiti, quelle lacune che nel corso della sua esistenza si erano accumulati e impedivano la piena comunicazione del suo amore alle persone che gli erano care. Noi lo sappiamo, i rapporti quotidiani, anche nella famiglia, tra marito e moglie, nelle comunità, non sempre sono facili, anzi a volte sono complessi, perché abbiamo i nostri limiti, abbiamo le nostre carenze. Noi, per quanto cerchiamo, non riusciamo a trasmettere l'amore con quell'intensità che abbiamo dentro. Ci scontriamo sempre con il nostro carattere o con il carattere dell'altro. Crediamo di far bene, invece facciamo male. Ci sono malumori. E non è un mistero che nel corso della vita non è che tutto rose e fiori, anche nella coppia più bella ci sono momenti di incomprensione. Ebbene, col momento della morte tutte queste scorie vengono progressivamente eliminate e la persona ritrova in Dio la sorgente di un amore allo stato puro, un amore incandescente. Chissà, è forse per questo processo di purificazione della persona che dopo un po' che è morta, noi del defunto... Noi del defunto ricordiamo soltanto le cose buone. Penso che vi è capitato, no? Dopo un po' di tempo che la persona è morta, ricordiamo soltanto le cose buone. È un problema di memoria? No, è che veramente la persona nel frattempo è diventata buona, è diventata bella, e questo bello, questo buono, questo amore che è, ce lo comunica. In questa beatitudine dice: beati quelli che muoiono nel Signore, entreranno nel suo riposo, perché le loro opere li seguono. Con la morte si lascia tutto, tutto quello per il quale si è tanto faticato si lascia, tutto quello che si è avuto si lascia, si lasciano gli onori, le ricchezze, i possedimenti, perché, e Gesù ci ha avvertito, La vita non dipende da ciò che si possiede, ma non si perde quello che si è donato. Quello che si è donato è l'opera con la quale noi facciamo l'ingresso nella pienezza della vita definitiva. Quindi non quello che abbiamo avuto, quello che abbiamo trattenuto, quello che abbiamo accumulato. Le loro opere li seguono. L'unica cosa che ci portiamo nella vita che segue è quello che si è donato, non quello che si è trattenuto. Nella logica della matematica divina, dare non è perdere, ma guadagnare. Che tristezza quella di una vita di persone egoiste che hanno pensato soltanto a sé, accumulare per sé e non hanno pensato di condividere con gli altri. Quello che hanno pensato doveva realizzarli al momento della morte diventa una zavorra che impedisce alla persona di entrare nella pienezza della condizione divina. Ricordate quando parlavamo di quelle due paroline greche, bios, la vita biologica, che c'ha un inizio, una crescita e poi una fine, e l'altra è la zoe, la vita per sempre, che ha un'origine e continua a vivere per sempre. Quando arriverà il giorno che arriverà il momento della morte biologica, noi non ce ne accorgeremo, non faremo l'esperienza. Oggi, in questa giornata, a tutti noi sono morti tante tante cellule, non ce ne siamo accorti. Ce ne se ne accorge a distanza di tempo perché vediamo che il corpo non è più di quello di quando eravamo giovani. Oggi ci sono morte tante cellule, noi non ce ne accorgiamo. Verrà un giorno, un momento, in cui tutte le cellule che compongono la nostra parte biologica cesseranno di esistere, noi non ne faremo l'esperienza. Ma c'è il rischio, una possibilità, che quando arriva la morte biologica non trovi la zoe. Perché ricordate, mentre la vita biologica per crescere deve essere nutrita, la vita, la zoe, quella duratura, per crescere deve nutrire. Allora c'è il rischio che una persona che è vissuta egoisticamente centrata soltanto sui propri bisogni, sulle proprie necessità, che ha accumulato per sé, ha accumulato tanta bios, si illudeva che fosse la vita, quando è finita si trova a non avere niente. Questo nel Nuovo Testamento viene chiamata la morte seconda. Cosa significa? Quante volte si muore? C'è una prima morte, quella alla quale tutti andiamo incontro, è la morte biologica della ciccia, ma noi non ne faremo l'esperienza perché abbiamo la pienezza della zoe. C'è il rischio che quando arriva la morte biologica trova un corpo svuotato di vita della zoe, non trova niente, è la morte definitiva della persona. Ma torniamo al positivo, quindi quello che si è dato, quello che si è donato è quello che ci permette di entrare in pienezza in questa vita definitiva, perché dove c'è amore senza limiti, là c'è una vita che è senza limiti. Questa vita non viene trasformata soltanto dopo la morte, ma inizia la sua trasformazione, l'abbiamo già detto, nel corso dell'esistenza dell'individuo. Con il trascorrere degli anni, la componente spirituale, quella della zoe, si consolida e cresce, mentre quella biologica incomincia il suo deperimento. C'è San Paolo che usa un'espressione che è veramente sgradevole per indicare questo, però è significativo. Nella seconda lettera ai Corinzi, San Paolo scrive: per questo non ci scoraggiamo. Quindi lui non vuole scoraggiare, anche se usa l'espressione che è sgradevole, ma anche se il nostro uomo esteriore, quello della ciccia, e San Paolo qui usa un termine non è molto gentile, si va disfacendo, e non è molto cortese, non è che prende giri di parole, il nostro corpo esteriore si va disfacendo, è una realtà della quale dobbiamo prendere atto. Possiamo fare tutte le ginnastiche, le creme, le cremine che vogliamo, il corpo esteriore arriva a un certo punto della nostra vita che incomincia il suo, brutto questo verbo adoperato da Paolo, inizia il suo disfacimento, ma quello interiore, quello della zoe, si rinnova, cioè si ringiovanisce di giorno in giorno. Allora che cosa succede? Succede un qualcosa che le persone di una certa età possono comprendere. È vero che la parte fisica si va disfacendo, ma dentro ringiovaniamo di giorno in giorno. C'è come una sorta di divorzio tra quello che siamo fisicamente, cioè quello che sembriamo agli altri e quello che realmente siamo. Dentro siamo sempre più giovani, fuori esternamente siamo sempre più vecchi e decrepiti. Altre volte ho detto che quando è il momento in cui, perché quando uno ha 20 anni tutto questo non c'è, c'è la bellezza, la fioritura, la potenza della vita, quando è che incomincia a disfarsi il corpo, le cellule e invece l'interiorità ringiovanisce? Io la chiamo la prova foto. Quando a un certo punto della vita, io credo che tutti quanti l'abbiamo sperimentato, ci fanno una foto e cominciamo a dire non sono venuto bene, qui sono venuto male, non è che non siamo venuti bene, non siamo più bene, non è che siamo venuti male, siamo male, è perché l'idea che noi abbiamo di noi stessi non è quella che proiettiamo agli altri. Noi ci sentiamo dei giovanotti, esuberanti, e invece per gli altri siamo soltanto degli anziani ormai decrepiti, ma questo è bellissimo. Quindi la ciccia si va disfacendo e questo il giorno finisce, ma l'importante è che la persona interiore si rinnova di giorno in giorno. Quindi il fisico invecchia, ma la persona ringiovanisce. E ci sono persone novantenni che hanno uno spirito giovanile, di giovani. E forse l'avrete sentito anche voi, a me colpisce sempre vedere questi ottantenni, novantenni, che quando parlano dei loro coetanei parlano di queste ragazze, quei ragazzi, e loro parlano ancora così perché si sentono effettivamente così. Allora questo fa capire che gli anni non solo non diventano un peso che schiaccia, ma un trampolino che risolleva. Quindi la morte non è più vista come una distruzione, ma come la trasformazione necessaria e indispensabile che consente la realizzazione piena, definitiva, crescente e continua della persona. Con la morte finalmente l'uomo diventa quello che da sempre era chiamato a diventare, perché, scrive San Paolo, il Signore trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso, ecco un crescendo di trasformazioni. E la morte allora non è più quella figura spettrale, ma diventa un'amica con la quale convivere. Abbiamo parlato già del grande Francesco d'Assisi, che vede la morte come un dono. Ricordate, la prima sera abbiamo parlato della morte dal castigo al dono. Francesco d'Assisi ha compreso che la morte è una sorella, è un dono della creazione come il sole, come l'acqua e come la terra. Un altro grande santo, un grande mistico, Giovanni della Croce, in una sua poesia, dice che per lui la morte è come la sposa. Uno dirà, vabbè, allora giochi in casa, mi tiri fuori San Francesco, San Giovanni della Croce, ma guardiamo una figura inaspettata. E qual è questa figura? Mozart. Mozart, questo grandissimo, veramente straordinario compositore, lui poco prima di morire scrive una lettera al padre e dice che la morte è la sua ottima amica. Dice: già da un paio d'anni sono in buoni rapporti con questa vera ottima amica dell'uomo. E conclude, chissà se aveva letto il libro dell'Apocalisse, ma comunque la similitudine è molto significativa, che mi capita di riconoscere nella morte la chiave della nostra vera beatitudine. Allora tutto questo fa capire che vita e morte convivono non come dei rivali, ma come degli alleati. Non sono un'avversaria l'una, l'avversaria dell'altra, ma sono vita e morte le collaboratrici per la piena riuscita della nostra esistenza, dell'esistenza della persona. In questa prospettiva, quindi, pensare alla propria morte non deve deprimere e neanche rattristare, ma, ecco, stiamo parlando di Mozart, come un musicista, cosa fa un musicista? Accorda il proprio strumento per esibire al meglio la musica, così riflettere serenamente sul momento della nostra morte, sul nostro trapasso, ci aiuta a vibrare in crescente, piena sintonia con quella grande sinfonia della vita di cui Dio è l'autore. Concludiamo con un pensiero di San Paolo, che nella lettera ai Filippesi lui scrive che è così bello il morire che lui non vede l'ora di morire. Dice: per me infatti vivere Cristo e il morire è un guadagno. Quindi lui desidera talmente il morire, entrato in questa dimensione, che vive quasi con disagio, ma poi conclude saggiamente che forse è meglio seguitare a vivere per il bene degli altri. Quindi dice: sono stretto infatti fra queste due cose, ho il desiderio di lasciare questa vita per essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio, ma per voi è più necessario che io rimanga nel corpo. Così facciamo anche noi. Quindi una morte è desiderabile, ma senza scorciatoie e senza troppo. L'importante è che non abbiamo paura né della nostra morte né della morte degli altri. Ecco, abbiamo lasciato per questa sera lo spazio agli interventi, alle domande sui temi che abbiamo trattato. Ci abbiamo abbastanza tempo, quindi grazie dell'attenzione e a voi. Domani mattina ve l'ho detto in anticipo perché ci dobbiamo riflettere: Lazzaro è risorto o non è risorto? È vivo o è morto? Se è risorto, perché è risorto? Domani mattina tratteremo la risurrezione di Lazzaro e comprenderemo qualcosa di straordinario, di bello. A voi per le vostre domande, se ci sono, e interventi di chiarimento. Un'ultima cosa, questa non è documentata se non da testimonianze esterne, c'è qualche accenno nella Bibbia, quindi non è che ho prove certe, ma il momento dell'incontro. Da anni, perché mi interessa questa tematica, quando muore una persona mi faccio raccontare dai familiari com'è stato il trapasso. Ebbene, in moltissimi casi, nel momento del trapasso, il morente sorride, agita una mano, sembra salutare delle persone, le invoca. Che cos'è? Credo fermamente, non ho prove, quindi è una proposta, ma credo fermamente, ci sono delle testimonianze antiche, che nel momento del trapasso, quando mettiamo piede nella piena, definitiva modalità della nostra esistenza, tutti i nostri cari che ci hanno preceduti ci vengono incontro per accoglierci. Quindi il momento del morire, per chi rimane, naturalmente è tragico, è drammatico, ma per il morente è bellissimo, perché vede tutti i propri cari e anche il Signore che gli vengono incontro per accoglierlo in questa dimensione. Una sola testimonianza nei dialoghi di San Gregorio Magno, si legge che un prete Orsino, vicino a morire, prese a esclamare con la più grande allegrezza: siate benvenuti, signori miei, come mai vi siete degnati di visitare il vostro povero servo? Vengo e vi ringrazio. Quindi è una testimonianza, una prova, ma ce ne sono tante, che il momento del trapasso è un momento bellissimo, perché i nostri cari ci vengono incontro per accoglierci con grande gioia in questa nuova dimensione. Tutto concluso. Allora, a voi le vostre domande. Stefano.
Come si fa?
Prova.
Okay. Ciao Stefano. Io ho avuto un anno splendido, come nel senso in cui ho detto.
Parli nel microfono.
Scusa, se è vero. Ho avuto un anno splendido nella mia vita. Che mi diceva una frase che mi colpiva molto, mi ha sempre colpito molto, che tu mi hai risollevato in questi giorni di ascolto. Diceva: guarda, tutto finisce e tutto principia. E mi piaceva molto proprio questa inversione delle cose, ok? Proprio inizi qualcosa se qualcosa che la chiudi prima, ok? Inizi, vai oltre, ok? Devi imparare a vedere la fine, ok? Mi sembra una bella sintesi, ok? Rispetto anche a certe cose che hai detto. Così come mi sembra importante, adesso che siamo arrivati quasi alla fine di questo percorso lungo 25 anni, 25 incontri, che non sono solo 25 incontri, ma tra un anno in cui facciamo nostre tutte le cose precedenti, tutti i discorsi fatti, tutti i discorsi ascoltati, tutti i pareri degli amici. Insomma, io sono contento che riusciamo a mettere una parola fine anche in questo, nel senso
che farò questo discorso.
Inizierò un nuovo discorso, una nuova
altre
cosa.
Forma. Ti ringrazio.
Okay. Ti ringrazio infinitamente.
Grazie Stefano. Grazie. Ti ringrazio Stefano. E a proposito, la Chiesa, i morti, li chiama defunti. Questa è una voce che viene da un verbo latino, defungere, che non ha nulla a che vedere con la morte, significa aver completato una funzione, fungere. Io ho svolto una funzione, adesso l'ho terminata, ma questo non indica la fine della mia esistenza. Quindi i defunti, i nostri cari, hanno terminato una funzione nella loro esistenza terrena, per quanto breve o lunga possa essere stata, ma questa non è la parola fine, ma è il trampolino per nuove funzioni. Grazie. Altre domande, altri interventi?
Non hai raccontato la tua esperienza, il tuo
padre. Eh?
Quando è morto tuo padre, la tua esperienza.
Ah, bene. Non è quello che è stato espresso soltanto frutto di teoria, è frutto di esperienze. Questo libro era già pronto da tempo, ma sentivo che gli mancava qualcosa. È perché 5 anni fa dovevo fare io l'esperienza di trovarmi in prossimità della morte. Ma nel frattempo c'erano state tante occasioni con le morti degli altri. Una che mi colpì particolarmente fu quando morì mio padre. Io da sempre, onestamente, nella mia funzione di prete non ho mai detto, annunziato cose che non avessi vissuto e in cui non credevo profondamente. Riguardo alla morte insegnavo certe cose, in realtà, in cui credevo profondamente, ma avevo sempre un dubbio. Io credo profondamente in queste cose e le comunico, ma quando toccherà a me essere toccato nei miei affetti più profondi, con la morte, essendo prete, quella di un familiare, di mamma, di papà, tutto quello che credo e che insegno sarà vero? Ebbene, quando morì mio padre si confermò tutto quello che credevo e annunziavo, ma una cosa è cambiata radicalmente. Io credevo, perché così mi dicevano, che quando muore una persona cara, come può essere un genitore, muore qualcosa di se stesso. Io ho sperimentato il contrario. La morte di mio padre non ha coinciso con la morte di qualcosa di me, ma con una vivificazione. E quando è stato il momento che l'ho sperimentato? Sono andato a casa, papà era già morto, era già nel letto il cadavere, ero davanti a lui, piangevo e mentre piangevo sentivo dentro di me crescere una euforia incontrollabile che mi imbarazzava. Ma come, sono di fronte al cadavere di mio padre, sto piangendo, eppure sentivo un'euforia, un'allegria incontenibile che non riuscivo proprio a trattenere e mi sconcertò questo. Poi ho capito, papà mi voleva un bene incredibile, molti di voi qui l'hanno conosciuto, ero il suo orgoglio. Il bene che mi voleva da vivo, adesso che era morto ed era entrato nella dimensione divina, me lo gettava, me inondava. Allora ho compreso che con la morte non solo non ci muore qualcosa dentro di noi, ma questo si vivifica, perché come dicevo prima, i nostri cari continuano ad amarci, ma con il loro amore potenziato, maggiorato dalla stessa forza dell'amore di Dio. Se ci sono altre domande, altri interventi, sì.
L'ho già ridata.
Morte desiderabile, ma non troppo, quindi.
Io volevo chiedere una cosa che riguarda un po' l'esperienza dei bambini. Ho due bambine e di recente è mancata la nonna. E quindi mi sono trovata un po' in difficoltà perché soprattutto la piccola vuole sapere dove finiamo noi. Addirittura proprio oggi mi dice: mamma, quando muori non dimenticate di me. E poi speriamo di finire vicine quando muoio anch'io, perché ci mettono a vicino al posto. E io non so bene, cioè perché a lei è stato detto da molte persone in paradiso, in cielo, poi quando si è scoperto il temporale aveva paura perché c'erano i fulmini, la nonna poteva aver paura dei fulmini. Mi chiedevo, visto che i bambini hanno proprio bisogno anche di qualcosa di concreto, come ve lo spiego? Cioè, cosa devo dire alla domanda dov'è e dove andiamo?
Sì, a me quando mi capita di parlare ai bambini che vivono un lutto in famiglia, porto l'esempio della loro nascita e porto sempre l'esempio, che è per i bambini ma anche per noi adulti, di due o più gemelli dentro la pancia della mamma. Quello è il loro mondo, non ne conoscono altro, stanno benissimo. Addirittura se sono gemelli si fanno compagnia, ci sono forme d'affetto. Poi un giorno all'improvviso, non è che possono uscire tutti insieme immediatamente, ne viene a mancare uno. Cosa pensano gli altri che sono rimasti? Che si è perso? Che è finito nel niente? No, il primo che è uscito è quello che è entrato nella pienezza della vita e loro, se non si danno fretta, rischiano di esserne esclusi. Per cui la morte, raccontata con questa immagine dei gemelli dentro la pancia della madre, può essere compresa anche dai bambini. Noi viviamo ora in questa dimensione come dentro la pancia della mamma. Arriva un momento della nostra esistenza in cui da questo grembo, se vogliamo continuare a vivere, dobbiamo uscire. Ma questa uscita non ci allontana. Tra il bambino che è stato partorito e i bambini che ancora devono essere messi al mondo c'è una distanza di qualche centimetro, ma neanche. Eppure sembra quella che impedisce la comunicazione, ma la vicinanza c'è. Allora quando un bambino muore, una persona cara, bisogna affermargli questo. Quello che è da quello che non è da dire, le solite frasi, è in cielo. Perché in cielo significa che è lontano, a me mi manca qui la persona cara. Oppure, lo so che è poetico, è una stella e dopo quando da bambino cresce e studia l'astronomia sa che la nonna non è, o il nonno non è una stella. Ecco, non diciamo cose nelle quali noi non crediamo e poi consolarli dire ai bambini. Quindi parlare della vita, un altro esempio che è molto ben compreso dai bambini è la storia del bruco. C'è il bruco che arriva a un punto della sua vita che non può continuare a vivere così. Allora si fa il bozzolo, si fa la sua casetta, rimane dentro e dopo un po' che cosa esce? Non esce un bruco, esce una farfalla. Allora ecco la trasformazione che avviene nella nostra vita, nei nostri cari. Da bruchi che siamo nella vita ci trasformiamo in farfalle. L'interrogativo dove sono, come sono? Qui, accanto a noi. È vero che noi non li vediamo, non ci importa, ci basta di essere visti. Ma perché non li vediamo? Perché ci sono qui con noi. Perché il nostro cuore e il nostro cervello non reggerebbero alla vista fisica dei nostri cari che ci hanno preceduti. Sarebbe un impatto talmente forte che schiatteremmo anche noi. Quindi non li vediamo come difesa, e perché non sarebbe possibile, ma sono qui accanto a noi. Per questo, come dicevo, non c'è bisogno di andare al cimitero. Quando ormai mia madre è morta da 5 anni e io non sono mai andato al cimitero, o meglio, dopo 3 anni ci sono andato per l'insistenza di mia sorella che mi ha detto almeno vieni a vedere la tomba, vieni a vedere dove è stata stabilita. E sono andato e non vedevo l'ora di venire via perché non c'era proprio nulla, nulla, sentivo un senso di estranità, di freddezza. Mia madre continua a farmi compagnia nella vita di tutti i giorni, non devo andare al cimitero per trovarla. dici portagli un fiore, no, gliel'ho fatti tanti durante la sua vita, io mamma l'ho ricoperta di fiori nella sua vita e lei ci aveva piacere e anch'io ci avevo piacere e adesso lì non c'è bisogno che le porto un fiore. Ecco, i nostri cari continuano accanto a noi, allora bisogna parlargli come gli parlavamo quando erano vivi fisicamente, bisogna sentirli vicini, ma soprattutto ecco quello importante, non diciamo è in cielo o da altre parti, perché questo indica la separazione. Fausto.
Denuncio un debito formativo. Io ti chiedo cortesemente di aiutarmi a portare nel caso specifico che adesso vengo a entrare, cosa posso dire di tutto ciò che tu hai detto e io condivido e avevo anche in parte intuito, in questo caso ho due amici stupendi, lui non credente, si professa così, e lei credente. Hanno avuto quattro figli, la bambina forse la primogenita, a 13 anni è morta di mucoviscidosi. Un secondo fratello è affetto dalla stessa malattia, ha voluto studiare la sua malattia, adesso metà di mio figlio, quindi 37 anni circa, forse esagero, e è affetto dalla stessa malattia che l'ha portato a una serie complicatissima di interventi. E hanno dovuto cambiare un polmone solo, che tra l'altro deve essere sostituito. Per poter arrivare a questo punto ha dovuto sostenere un trapianto di rene. Ecco, è tutto una cosa che io quando vedo che i miei amici mi vengono le lacrime. Che cosa posso dire? Che la morte è la bellezza della vita. Come faccio a dire?
Non c'è da dire assolutamente niente. Quale parola può giovare? Ogni parola sarà sempre imperfetta, inefficace e inutile. A chi sente fisicamente la carenza della vita c'è soltanto da comunicargli vita. Un abbraccio è più eloquente di molte parole. Una vicinanza, un interessamento, un stare accanto, questo è quello che c'è bisogno. Ci sono situazioni della vita, non ci sono parole. Ricordate sempre il libro di Giobbe, sapete che a Giobbe capitano tutte le disgrazie di questo mondo. Tra queste disgrazie ci sono quelle degli amici che lo vanno a consolare. A un certo momento Giobbe sbotta e dice, sì, anch'io sarei capace di usare queste belle parole se mi trovassi al vostro posto, mettetevi al mio. Allora di fronte alle tragedie come questa e tante altre che ci sono nella vita non ci sono parole. Poi le parole verranno in seguito, ma c'è soltanto da stare accanto a compiangere, piangere insieme e donare questa vita che la persona sente mancare con una forma maggiore di donazione di vita da parte nostra. Ma le parole, che parole volete che ci siano? Altrimenti facciamo quello, la figura di quelle persone pie che cominciano a dire la volontà di Dio e la croce, domani mattina tratteremo della croce, è la croce che il Signore ti ha dato, offri al Signore. No, c'è soltanto da stare silenzio e abbracciare la persona che soffre. Prego, Elisabetta.
Io non so parlare, anche sono piuttosto critico per essere qui. Però voglio chiederti una cosa, cioè io ho avuto un matrimonio bellissimo, e tu poi lo sai, conosciuto anche mio marito, e quando lui se n'è andato, dal momento in cui se n'è andato, io ho completamente sentito lui vicino, sempre, lo sento sempre. E insieme a lui Gesù, io ho questa grande fortuna, io ho Gesù nel cuore, insieme anche a lui. E parlo con entrambi. Così io ci riesco a parlare, infatti mi chiedo qualche volta, perché dobbiamo dire alla Madonna di intercedere per noi, certo. No? Possiamo parlare con Gesù direttamente, non a quello che pensano che tu pensi che dici. Allora io quello che mi chiedo è questo che ti chiedo. Quando uno ha un sentimento così, così forte, dovrebbe essere veramente sempre felice. Invece la vita a volte ti fa essere un po' triste, ti dà un po' di ansia. Io ho 5 figli anche, e quindi magari ho anche dei problemi, a volte c'è un problema con uno. Ecco, però vorrei sapere se uno ha questi sentimenti così importanti, perché lo sento che sono importanti, perché non è sempre felicissimo? Basta.
Sì, e beh, come diciamo prima, tutto dipende da come si vedono gli eventi della vita. Se le vediamo come negative, come sciagure, come svalture, è chiaro che ci deprimiamo. Se invece vediamo come sfide che ci aiutano a far fiorire qualcosa che ancora in noi non è fiorito, anche l'evento negativo può diventare positivo, si può trasformare in bene. La felicità, Gesù ce l'ha detto chiaro, non dipende da quello che ricevi, ma da quello che dai. Se la mia felicità dipende dagli altri, sarò sempre deluso, amareggiato, perché gli altri non possono sapere quali sono i miei desideri. Ma se la felicità dipende da quello che io posso fare per gli altri, può essere piena, immediata e completa già qui, in questa esistenza terrena. Prego.
Tu ieri sera hai detto che per avvicinarci a questa forma di luce, di vita più piena, noi abbiamo una strada che è quella del perdono, che è detto il perdono. Ecco, e molti anni fa, a un incontro con Don Carlo Morai, lui ci propose questa spiegazione del purgatorio, dicendo i morti, le persone, stanno in purgatorio. Il purgatorio è quella condizione in cui la persona morta sta perché chi è vivo non l'ha ancora perdonato, e quindi quel male che la persona ha fatto quando era in vita in qualche modo continua ad agire perché non è stato perdonato, quindi continua a fare male anche se la persona morta non lo vuole più. Questo vale anche per i vivi, ovviamente. Ecco, magari uno ha fatto male, forse inconsapevolmente, tanti anni fa, la persona ferita continua a tenersi dentro questo dolore e questa cancrena continua a lavorare anche magari a dispetto mio. Ecco, puoi tornare sul tema del perdono per i vivi e per i morti.
L'unico regalo che possiamo fare ai nostri cari quando muoiono, anche a denti stretti, con le lacrime, è un sorriso. Un sorriso perché loro sono già nella pienezza della gioia, della vita. Ma come dice lei, ci possono essere persone che entrano in questa dimensione ancora con il peso del male fatto nella propria vita. Sono dei buchi neri, abbiamo detto che una persona che fa del bene è splendida, ma una persona che fa del male è nelle tenebre. Gesù l'ha detto, chi compie il male e odia la luce. Allora, ecco, entra in scena il perdono già qui in questa esistenza. È incomprensibile il perché tanta gente si faccia del male non perdonando. Si sta meglio perdonando che non perdonando. Quando non si perdona, il male che l'altro ci ha fatto cresce a dismisura, perché il rancore è una tossina che si alimenta di se stessa. Sapete, è successo a volte, a me capita nella vita di vedere questi casi, che la persona che ha fatto del male se ne è dimenticata, perché magari non è... la persona che ha ricevuto il male nel tempo l'ha talmente ingigantito che chi ha fatto del male sta bene e chi ha ricevuto il male sta peggio, perché il rancore ha alimentato continuamente il male fatto e diventa un tarlo che ossessiona la propria vita. In qualunque istante della propria giornata viene sempre in mente quella figura della persona che ci ha fatto del male. Allora dico sempre che bisognerebbe perdonare, se non altro per egoismo, per star bene, perché visto che il rancore ti fa star male, è chiaro, di fronte al male che ci può essere fatto, è normale, è una reazione fisica, biologica, potremmo dire, avere una reazione di rabbia, di rancore, ma deve essere un momento istantaneo. Poi immediatamente bisogna trasformare la rabbia in compassione, perché la rabbia è un sentimento tossico che intossica la tua vita e avvelena quella di tutte le persone che ti stanno accanto. Si percepisce subito quando una persona è tossica, si vede il vuoto che c'è attorno, perché trasmette queste tossine negative. Mentre la compassione è una esperienza positiva che fa bene a me e fa bene agli altri. Quindi di fronte al male che ci viene fatto, bisogna avere un atteggiamento di grande, grande compassione. Ci sono delle persone che volete, che sono così spesso per aiutare nella vita familiare, nella vita comunitaria, persone che non si capacitano perché l'altra persona sia in una certa maniera. Porto un esempio banale preso dal giardino, dall'agricoltura, dico: vedi, il carciofo è un carciofo. Se tu vai nel carciofo annusando, cercando il profumo di una rosa, ti pungi al naso. Il carciofo è un carciofo, lo devi prendere così com'è. La rosa è la rosa. Noi non possiamo pretendere che un carciofo profumi come una rosa. Allora, nella vita ci sono tanti carciofi. Ebbene, prendiamo le persone per quello che sono. Sono dei carciofi, pazienza. Ma non possiamo pretendere che il carciofo diventi una rosa, gli è impossibile. E fin tanto che noi pretendiamo che il carciofo profumi e sia bella come una rosa, ecco la difficoltà di rapporti. Quando lo accettiamo così com'è, è un carciofo, la vita cambia. Anche il carciofo ha delle proprietà che fanno bene.
Due riflessioni, due forse domande, adesso vediamo lei come le intende. La prima, pensavo, passare dalla vita alla morte con Letizia, no? A partire da quelli che possono maturare una consapevolezza, sazio di anni, eccetera, dice la Bibbia. Io mi ricordavo la novella di Tolstoi, La morte di Ivan, visto che dove questa è una persona di una certa età e si appropria della propria malattia, della propria morte, perché è un consapevole, è uno che è cresciuto, evidentemente Zoe è diventato più forte di virus. Io però sono pediatra, ho visto morire un sacco di giovani, di bambini, giovani anche di famiglie purtroppo, ma parlo proprio del mestiere, e allora stiamo tutti accaniti a cercare di strappare questo bambino, a volte ci riusciamo, si brinda per giorni e giorni, oppure non ci riusciamo, ti piange in un angolo e ti si dispera da un altro, e chi ne dice di tutti coloro che là la vedo difficile da accettare, perché non c'è stato un percorso, c'è un'interruzione brutale di quello che questa persona giovane aveva cominciato. E quindi la mia, diciamo, questione è come accettare questa cosa in chi non ha fatto il percorso e non ha una consapevolezza. La seconda questione me la ponevo pensando a quella frase di San Paolo che mi viene nelle orecchie: dove è morto il tuo pungiglione, dice a un certo punto. E quindi abbiamo sentito che ci dobbiamo liberare dal pungiglione della morte, che Gesù è venuto a liberarci dal pungiglione della morte, e che chi ha creato questo pungiglione della morte gli voleva del potere su altri uomini e ha creato una struttura che si chiama religione. Ho trovato il libro nel sacchetto verde dove si trattava questo fatto: Gesù forse non voleva la religione. Allora, 2 ore fa mi trovavo dentro San Francesco di Sotto a guardare tutti gli affreschi, stavano per dire la messa, eccetera. E ho detto: ma io sono tanti anni che sento che questa chiesa è sbaglia, e ha costruito delle cose pesantissime su ciascuno di noi e ci schiaccia, e forse in alcuni di noi sovverte persino il destino di Letizia, che uno potrebbe dire: ma veramente che devo fare? La devo dare? E dice: la devo.
In effetti, San Paolo, che è quello che dal testo della Genesi ha preso l'idea di un peccato che si è trasmesso attraverso il primo uomo all'umanità, lui effettivamente parla della morte come pungiglione. Paolo era un fariseo che poi si è convertito, ha accolto Gesù, ma in sostanza la sua mentalità è rimasta radicata nel fariseismo. E soprattutto noi non conosciamo l'autentico pensiero di Paolo, perché dal momento che ha concluso la sua conversione ha smesso di scrivere. Quindi le lettere di Paolo sono lettere nel percorso della sua vita, con delle contraddizioni, man mano che arrivava sempre più a conoscere Gesù, all'improvviso smette di scrivere, quando finalmente comprende la grandezza del messaggio di Gesù. Allora c'è da scegliere, si può vedere la morte come pungiglione, quello che appare, oppure, ecco, per tornare, siamo con Francesco, la sorella morte. È incompatibile mettere insieme le due cose, o è un pungiglione o è una sorella. Certo, è stato trattato il tema atroce della morte dei bambini. La morte, è chiaro, che vedremo domani mattina, quando Gesù piange alla morte di Lazzaro. La morte è sempre un evento doloroso, perché ci manca la persona cara. Se è dolorosa la morte dei propri genitori, però si sa che fa parte del ciclo naturale della vita. È, tra virgolette, normale che sia il figlio a seppellire i genitori. Purtroppo capita, e qui ce ne sono tanti, genitori che hanno dovuto seppellire i propri figli. È contro natura, contro natura, seppellire un proprio figlio. Specialmente il dolore è uguale padre e madre, ma la madre che se l'è portato dentro nelle sue viscere, dover affidare questo figlio poi nella terra, è qualcosa di straziante. Allora, se ne può venire fuori, io credo, con mia esperienza di tanti anni, alla luce del Vangelo, sì. Non toglie il dolore che rimane per sempre, però dà un dolore sereno, soprattutto quando la persona incomincia a fare l'esperienza che il proprio caro non è finito nel nulla, non sta in un cimitero, ma gli è accanto e continuamente manda segnali che chi ha occhi per vedere, vede, e chi ha orecchie per udire, ode. Tommaso.
Allora, io volevo chiederti una domanda sul battesimo, che stamattina o ieri hai parlato di questo, e dicevi effettivamente che come oggi le persone fanno battezzare i propri bambini e gli vengono a dire, ecco, adesso con il battesimo gli togliamo il peccato originale. Volevo chiederti solo tu, come spieghi il senso del battesimo, togliendo ovviamente tutta questa cosa tremenda che effettivamente di come fai a trovare in questa creatura il peccato, tu dici, ecco, tu che spiegazione puoi dare invece al battesimo, se una spiegazione più bella rispetto sì, a questa solita che viene data? Grazie.
Ti ringrazio Tommaso. Il battesimo, anche per il prete, è il sacramento più impegnativo. Nel momento del battesimo, parlo in maniera paradossale, il bambino potrebbe anche non esserci, che tanto su lui non succede niente. Il momento culminante del battesimo è quando si chiede ai genitori, al padrino e alla madrina, che sono i rappresentanti della comunità, se hanno deciso di cambiare vita per comunicare pienezza di vita a questa creatura. Questa creatura è venuta al mondo e ha diritto alla pienezza della vita, ma i limiti, i sbagli, gli errori, le incongruenze dei genitori rischiano di non trasmettergli la vita in pienezza, ma una vita già inquinata. Allora il momento culminante del battesimo è quello delle rinunce, solo che la liturgia lo fa con questo linguaggio che non ci dice niente, dice rinunciata a Satana, voglio rinuncio a Satana. Ma se proviamo a sostituire rinunci ad accumulare denaro, era meglio rinunciare a Satana, perché rinunciare a accumulare denaro. Vuoi cambiare modalità della tua vita? Io ultimamente, sapendo le abitudini della famiglia, ho detto rinunciate la domenica a andare ad Auchan a fare gli acquisti. È rimasti spiazzati. Cosa c'entra col battesimo? Cioè cose che riguardano la propria vita. Allora il momento del battesimo è questa creatura ci guarda e dipende da noi. Se noi gli trasmettiamo pienezza di vita, crescerà piena di vita, ma se noi già da quando viene al mondo, tanti bambini piccoli, lo sapete che già i bambini sono come delle spugne, loro percepiscono gli umori, le sensazioni, eccetera. Se questi sono negativi, sarà un disgraziato e noi saremo i responsabili. Quindi i bambini hanno diritto alla pienezza di vita. Allora il momento del battesimo è il momento di cambiamento. C'è qualcosa nella mia vita che io riconosco essere negativo e devo assolutamente cambiarlo per non trasmetterlo a questa creatura. C'è ancora l'ultimo, poi concludiamo la serata. Benvenuta a chiudere.
Desidero condividere con tutti un'esperienza che mi è capitata dopo che sono morti i miei genitori. Allora, sia sono morti a pochi mesi di distanza l'uno dall'altro e hanno avuto la fortuna di vivere insieme quasi 70 anni di matrimonio e sono morti a 96 e 93 anni. La cosa che mi ha lasciato incredibilmente stupita dopo che sono morti, sia mia mamma che è morta per prima e dopo un po' di mesi mio papà, è che dopo un po' di ore dalla morte entrambi hanno raggiunto un'età indefinibile. Cioè, erano dopo ore, mi sono stupita a guardarli, sia l'uno che l'altro, perché non erano più, non era la mia impressione, erano proprio così, anche mio fratello lo ha verificato, diversi, più giovani, ma di un'età indefinibile, con una pace nel viso, entrambi, che mi ha lasciato allibita. E volevo pubblicamente ringraziarli perché hanno vissuto una vita che senza tante parole, cioè loro mi hanno difesa dalle parole e dai teologi che dicono tante parole. Per quello ho ringraziato lei prima, per la sua sobrietà, perché lei mi ha ricordato l'atteggiamento nei confronti della vita che lei ha e che io avevo ricevuto in casa, ma io sono andata a scuola, ho amato la cultura, ma i miei avevano un amore per la cultura che va al di là delle scuole, va al di là dell'erudizione, va al di là di tutto. Ed era la, io oserei dire, la felicità. Ecco, io a distanza di anni, avendo poi avuto esperienza con migliaia di famiglie, ho insegnato nelle superiori, migliaia di famiglie, migliaia di allievi, io mi sono accorta in questi ultimi anni, adesso sono, dicono in pensione, insomma, non insegno più, mettiamola così, che sono stata particolarmente fortunata per la felicità che non potevo descrivere, ma sapevo che era qualcosa di non usuale, che ho avuto in casa, che era pace, accordo con le persone, benessere profondo, e questo io l'ho ritrovato nel loro viso dopo che sono morti.
Ti ringrazio, grazie per questo. C'è nel libro, che ho acquistato il libro, e nella finale c'è la descrizione, secondo gli apocrifi, della morte di Maria. Ebbene, Maria muore con un sorriso. La morte è la morte col sorriso. Muore con il sorriso perché nel momento della morte vede Gesù che è venuto ad accogliere. C'è ancora, ecco, l'ultima, poi concludiamo veramente. E ricordo che dopo cena ci sarà uno spettacolino qui con degli amici che ci offriranno la loro musica.
Senti, io volevo un chiarimento, cioè che non l'ha appena accennato, della sua seconda morte. Quella che è definitiva, perché se una persona muore e, diciamo, non trova neanche un picciolino di bene, quella si autodistrugge. Si autodistrugge vuol dire che sparisce per nulla. Ecco, ma io dico, se siamo tutte creature create da Dio e Dio ha un progetto su di noi, ma come si fa in tutta una vita a non avere neanche un briciolino così per potersi salvare? Perché Dio a volte nelle parabole dice, anche nella città, no? Dice, se trovo uno salvo la città, se trovo due salvo la città. Ma bisogna essere proprio terribili per non avere neanche, e se uno ha appena appena un briciolino che fa?
Sì, chiudo. Chiudo con una favola di Dostoevskij molto significativa. In un villaggio c'era una vecchia avara che era tremenda, una sorta di strega, detestata da tutti. Era una donna impossibile, detestava i bambini, detestava le persone, una persona tremenda. Un giorno muore e quando muore finisce subito all'inferno perché non aveva compiuto nessun bene. Anche all'inferno dopo un po' non la sopportano più. Allora il diavolo manda un emissario a San Pietro e dice, senti, da quando c'è sta donna qua giù è l'inferno, non si canta più. Dice, guarda un po' bene E San Pietro dice: no, no, guardato, non ha compiuto nulla, nulla di bene nella sua esistenza. Per favore, trova una cosina, perché veramente è qua giù. Allora San Pietro ha esaminato il libro della vita e dice: ah, ho trovato. Una volta aveva prestato una cipolla. Allora ha preso la cipolla, manda un angelo, dice: porta sta cipolla, vai all'inferno, di alla vecchia di afferrarla e la porti su in paradiso. L'angelo è andato con questa cipolla, la donna si è afferrata alla cipolla e ha cominciato a uscire dall'inferno. Gli altri dannati, vedendo che questa aveva la possibilità di uscire, le si afferravano la gonna, le gambe, ma lei cominciò a scalciare, cominciò ad agitarsi, alla fine perse la presa e ripiombò all'inferno. Buonanotte a tutti.